De Luca, buonasera, benvenuti a questa seduta del Consiglio Comunale. La parola al segretario comunale per l'appello. Prego.
Marani, De Luca, Cangiotti, Possenti, Berardi, Baldinini, Urbinati, Fabbri, Gianessi, Vannoni, Zanchini, Ravezzi, Delfini, Bernardi Fabbrani, Biordi.
De Luca, la seduta è valida e nomino scrutatori i consiglieri Vannoni, Urbinati e Fabbri. Passiamo all'esame del punto 1 all'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente del 30 luglio. Qualcuno vuole intervenire? Se nessuno interviene, votiamo. Allora facciamo la votazione. Astenuti? 1. Contrari? 0. Favorevoli? 10. Il Consiglio approva. Esame del punto 2 all'ordine del giorno, interrogazioni presentate dai consiglieri comunali. La prima interrogazione è del consigliere Cangiotti in merito a nuovi strumenti di pianificazione urbanistica. Prego.
Cangiotti. Allora, il sottoscritto Giuseppe Cangiotti, siamo il 18 luglio 2015, consigliere della Federazione della Sinistra, viste le affermazioni dell'assessore urbanistica che rispondendo a precedente interrogazione asseriva a inizio 2014 di poter ultimare il percorso di pianificazione entro dicembre dello stesso anno, la disponibilità dell'assessore urbanistica dichiarata nel corso del Consiglio Comunale del 17 giugno 2015 ad illustrare alle minoranze i contenuti dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica che non ha avuto alcun seguito, i ristretti tempi concessi dalla Regione Emilia-Romagna per approvare gli strumenti di pianificazione urbanistica, pena la restituzione dei contributi economici stabiliti, la necessità di adottare al più presto i nuovi strumenti urbanistici di vallata per garantire lo sviluppo mediante chiari principi di condivisione, interroga la signoria vostra per sapere se e quando intende illustrare i contenuti dei nuovi strumenti urbanistici alle forze di minoranza. Certo di una risposta in tempi brevi, ringrazia e porge i migliori saluti.
Risponde l'assessore Fabbrani.
Fabbrani, buonasera. Sì, in merito alle riunioni, è stata fatta una riunione la decina di giorni fa, 15 giorni fa, la prima di una serie, indubbiamente. Per rispondere appunto alla domanda, quindi abbiamo iniziato a fare una valutazione, sì, una quindicina di giorni fa, in effetti. Sono necessarie naturalmente altre riunioni in merito, perché l'argomento ovviamente non può essere espletato, esaurito in un'unica serata. Quindi probabilmente adesso poi magari ci troveremo una serata anche dalla prossima settimana. E, come dicevo anche telefonicamente, insomma, cercherò di in quella serata anche darvi la documentazione del PRG attuale, di modo che voi lo possiate valutare più compiutamente. Per quanto riguarda invece le tempistiche, ricordo che domani sera alle 18 in questa sede ci sarà la seconda conferenza di pianificazione legata appunto al PSC, allo sviluppo del PSC. Lì verranno presentati e proposti le tempistiche che dovrebbero rimanere tali, cioè quella di chiudere la conferenza di servizi entro il mese di ottobre e i primi di novembre e riuscire ad andare in adozione. Io sto dando delle date che mi hanno dato ovviamente i tecnici, le ripeto e spero che riescano a essere mantenute, perché ovviamente non è solo Nova Feltre a dover rispettare le date, ma anche gli altri comuni. Quindi queste date sono condizionate ovviamente anche all'azione degli altri comuni. Tuttavia, l'adozione del PSC entro l'anno e del RU entro l'anno per tentare di approvare il PSC e il RU stesso nel mese di aprile dell'anno prossimo. Tornando invece nell'immediato, la conferenza di domani chiarirà appunto queste tempistiche in maniera spero definitiva, quindi con la presentazione di un programma formale e verranno consegnati, come è già stato fatto anche l'altra volta, gli elaborati del quadro conoscitivo e i primi, le prime bozze che il tecnico ha di impianto del PSC stesso. Detto questo, spero di essere, cioè, spero che sia, ecco, chiaro che è necessario vedersi, quindi la prossima settimana, adesso individueremo un giorno insieme, potrebbe, adesso non voglio parlarne ovviamente così, ma chiuderei qua, insomma. Se...
Canzotti, allora ringrazio l'assessore per la sua disponibilità, rimango un po' perplesso, nel senso che ci siamo mangiati anche quest'estate, perché a giugno dicevamo in qualche modo che ci sarebbe stato definito un calendario per gli incontri e oggi è stato fatto un incontro, fra l'altro io un solo incontro, al quale fra l'altro per motivi personali, quindi mi scuso, non ho potuto neppure partecipare. Io credo che l'impegno debba essere un pochino più serrato e debba essere anche un pochino, anzi un pochino per dire molto più serrato, anche l'impegno della nostra amministrazione all'interno dell'Unione, perché... Perché se è vera la minaccia della Regione Emilia-Romagna e se è vero che molti comuni non spingono come dovrebbero, ecco, bisogna che Nuova Feltria, come non, visto che in passato non l'ha fatto, lo faccia almeno in questo frangente, cercando però anche di informare chi in qualche modo poi si deve esprimere su quel piano per non doversi poi ritrovare sempre all'ultimo minuto. Grazie.
Su questo faccio una piccola appunto, verissimo, ed è per esempio il Nuova Feltria ha rispettato le tempistiche sulle consegne delle schede dei centri storici e degli ambiti minori, sempre in ambito centro storico, borghi o case sparse, con più di 1000 schede, comuni di cui non faccio il nome, ma ci sono 2 comuni che ancora non hanno consegnato nulla. Chiaramente non voglio colpare nessuno, però questa è una mancanza che potrebbe fare slittare le tempistiche. Noi stiamo tentando invece di insistere, ovviamente cercando di rispettare poi anche quello che è stato indicato i primi dell'anno in regione come una scadenza molto chiara e che vincolava anche, appunto, come dicevi tu, tutta la questione, diciamo, degli incentivi, dei fondi, no? Per la realizzazione del piano stesso. Per quanto riguarda invece il fatto di vederci, sì, appunto, la conferenza dei servizi è iniziata solo 30 giorni fa, 40 giorni fa, quindi già essere in ritardo, e quindi io forse, sì, forse sbagliando, magari si può dire anche così, però aspettavo almeno il quadro conoscitivo. È arrivato molto in ritardo e vi ripeto, cerchiamo di accelerare e di rivederci. Ecco, questo do la mia totale disponibilità.
Bene, adesso possiamo passare all'esame della seconda interrogazione del consigliere Canzotti, raccolta differenziata con il metodo porta a porta. Illustra Canzotti, prego.
Canzotti, siamo il 18 luglio 2015. Il sottoscritto Giuseppe Canzotti, consigliere della Federazione della Sinistra, ha visto l'intenzione da parte di 5 dei 7 comuni dell'Alta Valle di procedere con la raccolta differenziata nei rifiuti con il metodo porta a porta. La nota del comitato promotore inviata ai sindaci interessati in data 27 giugno 2015 al fine di costituire un gruppo di lavoro aperto a maggioranza e minoranza per definire in tempi brevi l'iter e le azioni necessarie a realizzare il progetto, interroga la signoria Vosta per sapere se e come intende coinvolgere il comitato promotore e le minoranze nella definizione del suddetto percorso. Certo di una risposta in tempi brevi, ringrazia e porge i migliori saluti.
Risponde l'assessore Biordi.
Biordi, dunque qualche passo in questa direzione è stato fatto. Innanzitutto la società Montefeltro Servizi ha conferito un mandato, un incarico ad una società che si chiama Contarina S.p.A. che sarebbe poi la ex Priola S.r.l., la società che poi aveva elaborato il piano nel 2008. E, come dicevo, ha conferito un incarico proprio per valutare un aggiornamento della fattibilità del sistema di raccolta porta a porta nei nostri 7 comuni. E abbiamo già inviato una serie di dati e di schede a questa società, la quale ci farà a breve sapere quello che sarà poi il preventivo di spesa per implementare e per aggiornare il piano a quella che è la situazione ovviamente attuale dei nostri 7 comuni. La società che abbiamo individuato è una società sicuramente competente, sta in questo periodo elaborando uno studio di fattibilità per il comune di Forlì che si sta sganciando da Era. Quindi io direi che appena abbiamo notizia di questo preventivo possiamo convocare un tavolo tecnico, individuare quindi un tavolo coinvolgendo trasversale, coinvolgendo anche ovviamente la minoranza, proprio per iniziare quindi a ragionare assieme sulla fattibilità e sulla economicità dell'introduzione di un sistema di raccolta porta a porta nel nostro comune. Oltre a questa azione possiamo anche individuare un'altra area in cui questa amministrazione si è mossa in questi ultimi mesi ed è la direzione di valutare se è possibile il conferimento dei rifiuti presso Sogliano Ambiente piuttosto che l'inceneritore di Coriano. E questo ovviamente ci comporterebbe dei risparmi abbastanza importanti sia in termini di costo di smaltimento sia in termini di riduzione del costo di trasporto. E, dagli ultimi contatti che abbiamo avuto con la Regione sembra che questa possibilità ci sia preclusa, però abbiamo anche raccolto un impegno da parte della Regione stessa di riconoscerci un contributo pari al maggior costo che così andiamo a sostenere conferendo i rifiuti presso l'inceneritore di Coriano. Questo ci darebbe delle risorse abbastanza importanti che potremmo investire, come ho più volte detto in altre occasioni, potremmo investire da un lato in una riduzione delle tariffe, dall'altro proprio per implementare e portare a termine il progetto di raccolta porta a porta.
Cangiotti, grazie all'assessore Biordi per la risposta, prendo atto della disponibilità a convocare questo tavolo di lavoro, mi auguravo fosse fatto con un po' d'anticipo, perché nel frattempo nella regione qualcosa è successo, in regione hanno dato un contributo importante a due province, quella di Bologna e quella di Reggio Emilia, per andare nella direzione della raccolta dei rifiuti differenziati dei rifiuti porta a porta. Questo da un lato vuol dire che forse la strada che abbiamo intrapreso non è sbagliata, visto che la stessa regione Emilia Romagna la finanzia, l'altra cosa è che insomma se finanziano due province così importanti e c'era una realtà come la nostra, insomma, alle porte, che insomma, in grado di presentare già progetto, ecco, forse avremmo potuto tutti insieme, ognuno puntando sui propri consiglieri regionali, cercare di raggranellare qualcosa. Mi auguro che le promesse che vi hanno fatto siano poi mantenute, comunque insomma si rimane sempre questa strada di, visto che già la regione si è esposta nei confronti di alcune province, lo faccia anche nei nostri.
Bene, adesso la terza interrogazione, sempre a firma di Cangiotti, partecipazione del sindaco all'attività di giunta comunale. Prego.
Siamo più vicini, siamo al 5 settembre, quindi non volevo questo per dire insomma che non è che mi piaccia fare le interrogazioni, ma visto che ci vediamo così raramente, poi si accumulano. Allora, il sottoscritto Giuseppe Cangiotti, in qualità di consigliere di minoranza della Federazione della Sinistra, interroga il sindaco per sapere per quali motivi ho partecipato dall'inizio del 2015 a solo 6 sedute di giunta comunale rispetto alle 28 effettuate, ovvero con una frequenza di poco superiore al 20%. Confidando in una cortese risposta, porge i migliori saluti.
Del sindaco.
Volevo chiedere al consigliere Cangiotti se aveva fatto il conteggio anche dei periodi precedenti o se aveva scelto oculatamente il periodo meno favorevole al sottoscritto.
No, sindaco Cangiotti, no, sindaco, non c'è stata nessuna malizia, anche perché c'era stata già un'interrogazione in passato e sono partito dall'inizio del 2015, dalla prima seduta del 2015 in avanti, insomma.
Niente, in riferimento all'interrogazione punto C del consigliere Canzotti Giuseppe, rispondo che le motivazioni attengono pressoché esclusivamente a cause attinenti alla mia privacy, per cui non ho piacere di dirle in pubblico, se poi lui ha piacere, visto che è un amico, che gliele possa dire in privata sede, posso anche accontentarlo, ma insomma al momento in pubblico preferirei tenermene per me.
Canzotti?
D'accordissimo Canzotti, d'accordissimo nel mantenere distinto il piano privato da quello pubblico, e rinnovo la mia simpatia, la mia stima dal punto di vista privato al sindaco. Invece dal punto di vista pubblico purtroppo non posso far altro che criticare, perché credo insomma che se l'amministratore, la persona alla quale è affidata la guida del nostro comune, in qualche modo non riesce purtroppo ad essere presente, forse una riflessione sulle dimissioni l'avrebbe dovuta fare, e credo con lui anche tutta la maggioranza, visto che a lui era stata data in qualche modo la fiducia di tutti i cittadini. Spero che una riflessione la faccia anche su quello che in qualche modo ha ricevuto in questi mesi, perché per esempio gli studi di vulnerabilità sismica, insomma, mi sembra che siano così difficili da finanziare, e magari potrebbe essere un bel gesto quello di finanziarli.
Dunque, volevo dire, chiaro che se le problematiche, sempre tenete nella mia privacy, raggiungessero un valore di quantitativamente pesante, non avrei problemi, anche perché la legge lo prevede, che se uno ha problemi seri possa, come dire, prendere anche un periodo di licenza, viene, come dire, sostituito dal vice sindaco. Solo se i problemi riguardano un'invalidità permanente, facciamo le corna, che ti prende un ictus e poi non sei più in grado, come capitò al presidente dello Stato Segni, uno deve per forza di cose dimettersi. Per situazioni intercorrenti, ho visto che tra l'altro non mi impediscono di fare altre cose, penso che non sia previsto dalla legge questo, e quindi penso di essere pienamente nel diritto, nel lecito, di fare il mio dovere come mi è possibile, al meglio del possibile. Grazie.
Bene. Adesso abbiamo l'interrogazione del consigliere Vannonielina in merito a gestione dell'assistenza educativa scolastica. Illustra Vannoni.
Vannoni. Allora, interrogazione in merito alla gestione dell'assistenza educativa scolastica. Premesso che abbiamo ricevuto, anch'io l'ho presentata il 19 di settembre, quindi a scuola già iniziata e prima settimana di scuola. Questo è importante perché poi i risultati si vede, insomma. Abbiamo ricevuto in questi pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico numerose lamentele da parte di genitori di bambini e ragazzi che normalmente godevano dell'aiuto di un educatore nella loro vita scolastica, e al contempo da parte degli educatori e dei ragazzi stessi, che ancora non erano stati contattati da nessuno. Entrambe le categorie erano molto preoccupate di capire come si sarebbero evolute le cose, poiché nessuno dava loro notizie in merito. Visto che la competenza in merito all'assistenza educativa scolastica per alunni disabili, che chiamerò AES, viene riconosciuta in capo ai comuni dalla legge, in quanto rientrante nella funzione edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, prevista dall'articolo 19 del decreto legge 95 del 2012. Visto che i comuni possono decidere di delegare ad altri organismi la gestione del servizio, ma ne mantengono la piena titolarità e responsabilità. Visto che per lo scorso anno scolastico 2014-2015 la gestione del servizio AES in tutte le sue componenti era stata data all'Unione dei Comuni Valmarecchia, erede della ex Comunità Montana, tramite un accordo della durata di un anno. L'Unione aveva poi provveduto, tramite procedura di evidenza pubblica, a reperire la cooperativa a cui appaltare il servizio e i comuni a deliberare la cifra da mettere a bilancio per la copertura del servizio stesso. Visto che quest'anno scolastico è cominciato in assenza delle figure educative necessarie ai ragazzi con disabilità grave, lasciando loro e le loro famiglie in uno stato di assoluto abbandono e disagio. Visto che voci indirette, in quanto non è possibile accedere ai documenti ufficiali, quali le delibere delle giunte, poiché non ancora in pubblicazione, apro una parentesi, la delibera poi l'ho trovata oggi perché è stata pubblicata oggi ed è del 16 settembre, quindi il giorno dopo l'inizio della scuola, la delibera di giunta. E, come scrivevo qui, poiché non era ancora in pubblicazione, indice questo peraltro di un forte ritardo delle amministrazioni nell'affrontare la questione. Dicevo, voci indirette ci dicono che è stato rinnovato l'accordo precedente tra i comuni e l'Unione Valmarecchia, affidando la stessa la gestione dell'AES per le scuole dell'infanzia, elementari e medie, mentre per le scuole secondarie superiori la gestione viene concessa direttamente all'Istituto Superiore Tonino Guerra, che pare lo passerà alla Fondazione Valmarecchia sua longa manus. Richiamato, e qui abbiamo tutti i termini di legge, la legge 104 del 92, l'articolo 12 diritto all'educazione e all'istruzione, l'articolo 13 integrazione scolastica, ve li cito solamente, vista la legge regionale 12 del 2003, norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, l'accordo di programma provinciale, integrazione degli alunni in situazione di handicap nel sistema scolastico e formativo della provincia di Rimini, visto e richiamato l'accordo tra l'Unione dei Comuni Valmarecchia e i Comuni di Casteldelci, Maiola, Novafeltre, Appenabilli, San Leo, Sant'Agata e Talamello per l'affidamento e la gestione del servizio di assistenza educativa scolastica per alunni disabili del luglio del 2014. Richiamato questo passaggio che dice, accertato che tutti gli enti sottoscrittori condividono il valore etico e pedagogico dell'integrazione dei soggetti disabili nella comunità, in special modo in ambito scolastico, dove le potenzialità di ciascuno possono al meglio prendere forma, trovare espressione e contribuire a realizzarsi del progetto di vita, tutto ciò premesso si chiede allora di conoscere i motivi che hanno portato al grande ritardo nella gestione dell'AES, tanto da provocare la mancanza degli educatori in sede di inizio anno scolastico. Di conoscere se trova conferma la voce per cui la gestione dell'AES per i ragazzi dell'Istituto Superiore verrà conferito al Tonino Guerra, che lo affiderà alla Fondazione Valmarecchia. In caso di risposta affermativa, si chiede di conoscere i criteri che hanno portato alla selezione di questa soluzione. Si chiede inoltre di avere prova documentale che questo organismo possieda le caratteristiche su cui si basa una normale valutazione di congruità allo svolgimento della mansione affidata. Si chiede di conoscere chi sono i referenti principali della suddetta fondazione, in quanto dalla loro pagina web non è dato capire chi è e se c'è un consiglio di amministrazione. Si chiede di conoscere con quale modalità l'amministrazione intende procedere alla verifica degli standard di qualità del servizio reso e di conoscere la quantità di spesa che questa amministrazione pensa di destinare in bilancio all'AES. Faccio un'aggiunta, perché così a commento di questa interrogazione, perché trovo che appunto noi che ci siamo in questi anni sempre, voi, la maggioranza, si è sempre fatta vanto di essere un'amministrazione che soprattutto quando venivano illustrati i bilanci aveva a cuore soprattutto la componente socioassistenziale, trovo che lasciare ragazzi disabili magari proprio nel momento in cui c'è il passaggio da una scuola, non so, da un ciclo all'altro, quindi da una scuola elementare a una scuola media, lasciarli soli, ragazzi disabili, lasciarli soli in questo momento, senza le loro figure di riferimento, magari a vagare nella scuola perché appunto non avevano personale che li potesse far stare con attenzione o comunque in maniera adeguata nelle classi. Se questo lo trovate rispondente appunto alla vostra, al criterio di attenzione che avete sempre vantato di avere per queste categorie. E dico poi che... anzi no, aspetto che mi rispondiate in merito alle domande, poi magari faccio delle osservazioni.
Grazie, risponde il vice sindaco Baldinini.
Baldinini. Sì, per rispondere a questa interrogazione intanto vorrei precisare, giusto per inquadrare bene il periodo, la scuola è cominciata il martedì 15 e gli educatori sia della scuola del primo ciclo, quindi dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, come quelle delle superiori, hanno avuto i loro educatori lunedì 21. Per spiegare il ritardo di questi 5 giorni va precisato che alla fine del 2014 le risorse per gli educatori delle scuole superiori fino alla fine del 2014 le risorse degli educatori per la scuola superiore erano coperte da un fondo provinciale che è venuto a mancare completamente nel 2015. dopo il depotenziamento delle province che è stato dettato dalla legge 56. Conseguentemente i comuni hanno dovuto ricercare risorse aggiuntive per poter coprire questo servizio. Tengo a precisare che i tavoli tecnici che i 7 comuni hanno fatto insieme ai dirigenti scolastici, e sono tavoli tecnici seguiti per noi dal dottor Brizzi, sono stati fatti i primi di agosto, sicuramente prima di tante altre scuole, ad esempio il comune di Rimini li ha fatti i primi di settembre. Vero è che grazie all'impegno e all'attenzione dei nostri comuni, così come insieme all'Unione, questo servizio ha sempre avuto inizio con l'inizio delle lezioni e gli educatori erano sempre presenti e andavano anche a coprire le carenze degli insegnanti di sostegno che spesso, non sempre e non tutti, sono presenti all'inizio delle lezioni. Per quello che riguarda gli educatori della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, è stato rinnovato l'accordo con l'Unione, che era scaduto il 30 giugno, per l'affidamento e la gestione del servizio, quindi come per lo scorso anno. Per le scuole secondarie di secondo grado, invece, dopo l'azzeramento che dicevo del fondo provinciale, ci siamo allineati a tutto il resto del territorio provinciale, che individua nell'istituto scolastico il soggetto che ha il ruolo di gestire questo servizio, ha il ruolo di incamerare i fondi che vengono destinati dai comuni, e nell'individuazione della ditta a cui affidare questa attività, e nonché a tutti quegli interventi che sono previsti dalla legislazione regionale e nazionale con il metodo che è già stato utilizzato dalla provincia fino a tutto il 2014, e cioè moltiplicando le ore settimanali che sono state concordate al tavolo tecnico per 33 settimane, per un costo orario di 17,50, e il tutto per una percentuale del 70%, in linea esattamente con quanto fa tutto il resto del territorio. Vorrei precisare che il Comune di Rimini, per il servizio delle scuole di primo grado, del primo ciclo, riconosce 30 settimane, non 33 invece come sostengono i comuni dell'Unione. È comunque statisticamente provato, questo ce lo riferiscono i funzionari, che il contributo che viene erogato alla scuola per coprire l'intero servizio è, diciamo, risulta in pareggio, in quanto le assenze e le malattie comunque sopperiscono a questa percentuale mancante. Il 31 luglio, l'Istituto Tonino Guerra ci comunicava testualmente: in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio d'Istituto numero 25 del 30 giugno 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata sottoscritta debita convenzione con la Fondazione Valmarecchia, ente di diritto privato, in stretta sinergia collaborativa con questa amministrazione scolastica, con la quale, fra gli altri servizi, è stata la medesima fondazione delegata alla gestione del servizio di assistenza educativa scolastica in favore di alunni con disabilità iscritti e frequentanti questo istituto a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016. L'affidamento di cui trattasi demanda pertanto alla predetta fondazione la gestione dell'integrale servizio, dell'incameramento dei fondi dedicati e trasmessi da parte dei comuni interessati, all'individuazione della ditta a cui affidare tali attività ed inoltre al coordinamento degli educatori medesimi, nonché alla rendicontazione e a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Fin qui la comunicazione dell'Istituto. Preciso inoltre che la Fondazione Valmarecchia, visto che è stato richiesto, e questi dati mi sono stati autorizzati dalla Fondazione stessa, di essere resi pubblici, è nata nel 2010, non ha fini di lucro ed è accreditata dalla Regione Emilia-Romagna a svolgere le attività formative, queste che dirò, le prime, dall'11 aprile 2011. L'obbligo formativo, fra cui la lotta all'abbandono scolastico, la formazione superiore, la formazione continua, fra cui anche i progetti di attivazione garanzia giovani e l'apprendistato. E dal 2013 è accreditato anche per le utenze speciali, che comprendono i progetti per l'inclusione sociale, l'inserimento, il reintegro di persone con disabilità,